Eccoci qui, buona domenica il 23 di marzo, siete su RTL 102.5 e comincia l'indignato speciale. Oggi puntata speciale, davvero, perché abbiamo tanti eventi live da seguire. La Stramilano, avete sentito i collegamenti anche nel notiziario, il Gran Premio di Formula 1 si corre sul circuito di Shanghai e tra pochissimo torniamo a collegarci con il nostro Enzo Tamborra. Subito a Roma i nostri indignati speciali da salutare. Andrea Pamparana, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, noi seduti comunque.
Mica di corsa, dove volete andare? Esatto. Se no, scusa, ma io per prima, figurati. Allora, i nostri ascoltatori allo 0225 1515, in primo piano l'Europa. L'Europa che questa settimana ha dovuto riunirsi con questo Consiglio europeo, di fatto poi le decisioni sono state rimandate, ma i temi grossi da trattare sul piatto sono quelli che hanno a che fare con la guerra, sono quelli che hanno a che fare con l'Ucraina, con la difesa comune e con il riarmo e poi anche il ruolo della Cina, che abbiamo sentito sarebbe disponibile in qualche modo a entrare in questa partita. Il ruolo dell'Europa e le decisioni che dovranno essere prese. Tra poco ne parleremo con voi allo 02 25 15 15. Prima di tutto questo dobbiamo ringraziare Wolf House, che da oltre 50 anni realizza in tutta Italia case in legno di design fatte su misura, moderne e all'avanguardia. Avere una casa in legno Wolf House è facile e veloce. Sul sito wolfhouse.it trovate tanti modelli divisi per stile, range di prezzo, oppure potete partire da un vostro progetto. La velocità di realizzazione con consegna chiavi in mano, la sicurezza con certificazione antisismica, la bellezza Wolf House che realizza case in legno di design fatte su misura.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Stiamo iniziando a prendere confidenza con questa artista, già due o tre singoli anche in Europa per Chapel Roan, Pink Pony Club. Sono le 9:10, la domenica dell'indignato speciale, come detto, tanto sport, la Formula 1 da seguire, tra poco andremo dal nostro Enzo Tambora con il Gran Premio di Cina e poi la Stra Milano, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Subito però i nostri indignati speciali, l'Europa davvero alla prova di coesione, potremmo dire che negli ultimi anni forse questa è la prima grande prova, il primo vero consiglio europeo in cui sul piatto ci sono degli argomenti forti, delle decisioni da prendere, il riarmo, la difesa comune. Cominciamo da Andrea Pamparana.
Beh, non dimentichiamo il Covid, che è stato forse il momento di maggiore coesione dell'intera Europa. Insomma, le decisioni furono prese all'unanimità, tutti i paesi si allinearono e via dicendo, quindi questo è sicuramente l'altro grande momento storico in cui l'Europa deve prendere decisioni comuni. Non sarà facile perché ogni paese ha le proprie caratteristiche. A me viene da ridere quando durante tutta la settimana si è parlato di un argomento, il federalismo, no? Tutti federalisti, mentre quella cattivona della Meloni era sovranista nazionalista, è ovvio, cioè rientra nel DNA delle politiche dei rispettivi partiti. Quello che impressiona, cioè non per difendere la Meloni, è semplicemente per dire che ognuno ha le sue posizioni e certamente le posizioni della destra non possono essere quelle del federalismo, così come è stato inteso a suo tempo. E poi mi ha impressionato anche un altro aspetto, che tutto considerato non si è parlato di quelli che sono i temi più importanti e più drammatici.
Tipo?
Oggi siamo di fronte al tema Ucraina, uh-huh, ovviamente, ma non dimentichiamoci che in Medio Oriente è riesploso in pieno il caos, in Libano.
Tregue.
Senti Barbara, io sono un laico.
Sì.
Diamo il benvenuto, il bentornato al vecchio Papa Francesco che oggi.
Eh sì, oggi verrà dimesso.
Torna a casa.
Torna a casa.
Nella sua Santa Marta e quindi dopo tutte le voci, alcune anche abbastanza ridicole, no?
Tu ti riferisci a quelli che lo davano per morto da tempo,
morto
quello,
che,
quello, sì. Che lo, quello che noi vediamo e sentiamo è frutto dell'intelligenza artificiale,
sì, sì, sì.
Okay, però queste sparate sappiamo da chi sono partite, quindi insomma,
esatto.
Dai.
Quindi diciamo lunga vita a questo signore, che onestamente, nonostante spesso io abbia avuto modo di criticare negli ultimi tempi anche sulla ragione, non soltanto, alcune posizioni, è l'unico che è rimasto a parlare di pace, insomma, anche se i suoi discorsi a volte sembrano quelli di mettete dei fiori nei vostri cannoni, che è un sogno meraviglioso che abbiamo tutti.
Però il Papa fa il Papa, cosa dovrebbe
no,
dire?
No, ma certamente, certo. Ma non c'è dubbio.
Davide.
Sì, allora, no, non è la prima volta, uh-huh, che l'Unione Europea è chiamata a scelte molto importanti, che molte sono state già compiute. Andrea ricordava quella relativa al procurement, del, cioè all'acquisto comune dei vaccini per il Covid, ma subito dopo c'è stata l'apertura del debito comune per il fondo SURE per la disoccupazione, poi c'è stata l'apertura del debito comune per Next Generation EU, che sarebbe il nostro PNRR. Sono scelte epocali, sono scelte importanti. Poi nel 2022 immediatamente la scelta di stare dalla parte dell'Ucraina, tutti i gesti politici, tutti gli atti politici. La differenza, quello che è successo nelle ultime settimane, diciamo per la precisione negli ultimi due mesi, sta tutta nel fatto, non è che è cambiato lo scenario in Ucraina e la criminale aggressione russa, quella è... quello che è cambiato è dall'altra parte, è negli certo. Stati Uniti, ed è il cambiamento negli Stati Uniti, che per cui si può discutere, insomma è il cambiamento negli Stati Uniti che chiede una totale autonomia nella capacità difensiva. Anche su questo sono già state prese delle decisioni, perché il piano è già stato, diciamo così, è stato già approvato dal Consiglio Europeo, è stato già votato dal Parlamento Europeo. L'Italia è riuscita, i parlamentari italiani sono riusciti a spaccarsi sia dentro la maggioranza, sia dentro l'opposizione, sia dentro anche a un solo partito, cioè sono riusciti a fare un miracolo, però è già stato votato ed è passato a larghissima maggioranza, quindi sono tutte cose già decise. Quello che è rimasto sospeso all'ultimo Consiglio Europeo sono i meccanismi di finanziamento che verranno, diciamo, presi, decisioni verranno prese a fine maggio, primissimi di giugno, meccanismi di finanziamento su un quadro però già stabilito, cioè 650 miliardi saranno a maggiore spesa nazionale con criteri di contabilizzazione a bilancio diversi nei cinque anni, e 150 miliardi saranno ancora una volta una decisione di debito comune, con una particolarità importante, che per questa decisione è stata superata anche la regola dell'unanimità, che è un totem che esisteva solamente nella testa di quelli che non hanno mai letto i trattati, perché tu per impegnare l'Unione hai bisogno dell'unanimità, ma c'è quello che si chiama cooperazione rafforzata, che è possibile farlo se partecipano almeno 9 paesi. La cosa singolare che si è vista in questi giorni è che un pezzo del mondo delle democrazie, anzi direi quasi tutto il mondo delle democrazie occidentali, quindi anche il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, hanno cominciato a guardare all'Unione Europea come un posto guida, perché noi siamo il più grande mercato democratico, il più ricco mercato democratico del mondo, noi tendiamo a sottovalutare la nostra consistenza, la nostra forza. Quindi dal Canada alla Nuova Zelanda ha cominciato a dire regoliamoci come si regola l'Unione Europea, e dentro l'Unione Europea, siccome c'è questa lagna mortale, specialmente presso l'Italia, in cui bisogna dire che le cose non vanno, ma è una balla totale, che purtroppo è una balla totale che alimenta l'ignoranza. Una settimana di cose che abbiamo sentito su Ventotene sono il trionfo assoluto del fallimento della scuola, della storia, della storia, proprio della capacità anche banale di mettere in fila due date, sono state la dimostrazione purtroppo che nessuno ha mai letto la Costituzione italiana, altrimenti avrebbe evitato di citare come dei soprusi, delle cose orribili, dei passi che anticipavano l'articolo, il terzo comma dell'articolo 42,
peraltro scritto in italiano 5-6 anni prima.
Esattamente.
In ogni caso, io vi posso dire che al di là di tutto questo, come posso dire, tutta questa analisi politica, la pancia del paese in un certo senso ha paura. Quando io l'altro giorno ho visto Macron, e la cosa è rimbalzata anche su tutti i social, che diceva entro l'estate distribuiremo questi kit di emergenza per quanto riguarda le pandemie, per tornare al Covid di cui parlava prima Andrea, e un'eventuale guerra, fa venire la pelle d'oca parlare di riarmo, di soldi che bisogna mettere a disposizione per difendersi, perché se mi devo difendere ipoteticamente c'è un aggressore. Su questo chiediamo ai nostri ascoltatori 02 25 15 15 la percezione. Vi interrompo un attimo perché, come vi dicevamo stamattina, abbiamo tantissimi insert necessari nell'indignato speciale. Enzo Tamborra per il Gran Premio di Formula 1 si sta correndo sul circuito di Shanghai. A te, Enzo.
Sì, ancora buona giornata. Siamo entrati negli ultimi 10 giri e nessuno sembra poter mettere in discussione il dominio delle McLaren. Piastri davanti a Norris, i due sono divisi da 3 secondi. A completare il podio momentaneo c'è la Mercedes di Russell. Quarto Charles Leclerc davanti a Verstappen. Sesto Hamilton, che è scivolato indietro di una posizione perché ha anticipato il suo secondo pit stop. Dunque strategie diverse da parte della Ferrari rispetto ai suoi piloti. Vedremo come andrà a finire. Ma ripetiamo, al momento sembra difficile che la Ferrari possa salire sul podio. A voi.
Sì, anche perché la formazione in testa non è mai cambiata praticamente dal primo giro, quindi a parte questo switch tra Verstappen ed Hamilton. Da uno sport all'altro, la Stra Milano, il nostro Fulvio Giuliani nell'umidità di Piazza Duomo di Milano. A te Fulvio, buongiorno.
Buona domenica, eccoti. Confermiamo l'umidità e anche un po' di pioggerellina. Il nostro caro e grandissimo Andrea Pamparana sa bene, da milanese doc, quando la pioggerellina milanese
che
è la Shigera, quasi non la avverti, però c'è. Nonostante questo, migliaia e migliaia di persone si preparano. 9.000 hanno partecipato e stanno per chiudere, i più forti naturalmente, la competitiva, l'Half Marathon da 21 chilometri, che è partita in Piazza Castello alle 8.30 e ormai ci siamo. Alle 9.30 al via i 50.000, alle 10 la stramilanina, quella delle famiglie. Vi sentivo parlare, Barbara, capisco perfettamente il tuo passaggio dedicato ai timori, quel mood negativo di questa fase così complicata a livello geopolitico. Ecco perché passare una mattinata qui alla faccia della pioggia, dell'umidità, davanti alle guglie del Duomo e soprattutto in mezzo a migliaia e migliaia di persone che vogliono divertirsi e vogliono godersi lo sport, ci ricorda per cosa noi amiamo questo modo di vivere. The way of life del nostro paese è questo, è la meraviglia, lo stare insieme e il porgere sempre la mano a qualcuno, come per esempio i nostri cari ascoltatori di RTL 102.5. Signora, si avvicini, non faccia la tima, venga qui. Qui abbiamo una famiglia, in realtà sono due, abbiamo una mamma che ha mollato la figlia che vuol correre veloce, lei invece, signora, come si chiama, da dove viene?
Io vengo da Brebbia.
Poi provincia di?
Varese. Sì, mia figlia fa quella di 10 chilometri, corre, io faccio i 5 chilometri.
E se la gode.
Beh, esattamente,
giusto.
Sì.
Giusto, bravo Andrea. Poi abbiamo una coppia, sono sposati da 23 anni. Allora, vi dico solo questo. Lui, il marito, da quando hanno fatto 5 anni di matrimonio, promette a lei, la moglie, un viaggio alle Maldive. Invece del viaggio alle Maldive, le ha regalato la Stra Milano.
In realtà l'avete regalata voi a noi, la Stra Milano.
Sì, anche quello ha regalato, manco quello.
Neanche quello.
Ti rendi conto?
Sì, ma io così almeno ogni 5 anni ho la scusa di regalarlo.
Parliamo con la moglie che è meglio. Signora, complimenti.
Vergogna. È una vergogna. Meno male che c'è RTL, mi ha regalato la pettorina e sono venuta a Stra Milano.
Parte gli scherzi e poi torniamo ovviamente in studio, perché qui alla faccia, lo dicevo prima, della pioggia, dell'umido, insieme a 50.000 persone.
Perché è una bella occasione per stare insieme alle persone, divertirsi, fare un po' di attività fisica, nonostante il tempo.
Ma poi ci si vuol bene, nonostante sti mariti.
Nonostante tutto, sì.
Saluti il suo pubblico, signora.
Ciao a tutti e buona gara!
Oh, benissimo, noi non vediamo l'ora di vedere anche Davide Giacalone, sì, con pettorina.
Giacalone, ci sei? A Brebbia, dove fanno le pipe, corro volentieri.
Davvero, fanno le pipe lì in provincia di Varese.
Cari amici, grazie, scusate la nostra intemerata nel cuore dell'indignato speciale. Buon lavoro, viva la Stra Milano dei 50.000, RTL 102.5. A presto, buona domenica.
Grazie Fulvio Giuliani, torniamo più tardi perché davvero è la festa, al di là di chi poi compete veramente con la mezza maratona per i 21 chilometri, quelli seri, quelli allenati che corrono davvero, c'è tutto questo, ci sono i 10 chilometri e la Stra Milanino per quanto riguarda invece i 5 chilometri, fatta dalle famiglie, dai bambini, dalle persone con i cani al guinzaglio che passeggiano, chiacchierano e si godono Milano, peccato solo per questa giornata. Ci segnalano che la Shigera è la nebbia. Da allora diciamo così, la scarnebbietta, quella nebbia mista pioggerellina, quella nebbiolina un pochino solida che dà fastidio, sembra essere un po' questa la sensazione. Cari indignati, intanto aspettiamo voi allo 0225 1515, invece via messaggio al 378 378 1025, ci dicono: già immagino le vostre prossime puntate, l'argomento sarà Armagate e poi il solito discorso, questi soldi per il riarmo. Davvero è forse sbagliato anche il nome che è stato scelto. L'avessimo chiamato in un altro modo avremmo avuto una percezione diversa. Non so, ragioniamo anche su questo. Intanto Roberto, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Giacalone, dottor Pamparana, Barbara. Volevo dire che il tuo riferimento a quella Francia che sta facendo girare questo pamphlet di cui si parla, diciamo così, di come difendersi da un attacco nucleare, mi riporta a quando da bambino in casa girava qualcosa di analogo che avevano dato a mio padre quando ha fatto il militare e diceva come sopravvivere ad un attacco nucleare. Io lo leggevo, rileggevo come un romanzo, no? Le scorte da fare, gli effetti della bomba atomica. Mi sembra di essere tornato indietro di 60 anni, piena guerra fredda, e ritornando agli spauracchi degli anni 60. Comunque ribadisco il punto che forse ho già detto, la NATO ci ha difeso egregiamente, la NATO non è morta, utilizziamo i soldi che ci vengono chiesti per riarmarci secondo i dettami, lasciamo la catena di comando americana che ha sempre funzionato, fino a che non avremo uno Stato europeo e chiariremo chi lo comanderà questo esercito europeo. Direi che nella breve distanza della minaccia ipotetica della Russia, la NATO ci difende, l'esercito europeo è un'ipotesi. Diciamo che si può considerare un investimento economico.
Non è proprio così. Lei sa chi è oggi il comandante della NATO, militare della NATO?
Ma so che c'è una rotazione normalmente.
No, il Capo Dragone italiano. Cioè sì, funziona, però questo non significa che
ammiraglio.
Non è che significa che l'Italia ha il comando militare della NATO, significa che ci sono organizzazioni difensive che funzionano secondo queste regole. L'Unione Europea ha tutto, e noi paesi dell'Unione Europea abbiamo tutto l'interesse a coordinare la difesa. E abbiamo anche l'interesse a trattare con le persone, con i cittadini europei, da persone intelligenti. Per cui l'idea, dicendo non deve chiamarsi riarmo, chiamiamolo sicurezza per i bambini, è un'ipocrisia, è una forma di, è un imbroglio. Barbara deve sentirsi preoccupata quando al governo, quando c'è arriva una pandemia, trova persone che dicono vediamoci per il Brindisi, festeggiamo la sera, continuiamo a vivere, l'importante è vivere insieme. No, così si muore. Allora preoccupati. Se qualcuno invece ti dice guardi, ci sarebbero delle cautele, delle precauzioni da prendere, forse è il caso che di valutarlo con attenzione. Vi ricordo che prima della prima guerra mondiale, la stagione precedente si chiamava in Europa la Belle Époque, la Ville Lumière, gli divertimenti, una straordinaria presa per il culo dell'umanità che portò irresponsabilmente a uno scontro di cui ancora oggi si cerca di appurare le cause, nel senso che non è proprio così semplice. Quindi no, io avrei maggior rispetto del realismo e del fatto che in quella spesa di difesa militare c'è anche per l'Italia una straordinaria occasione di crescita economica, visto e considerato che noi siamo tra i migliori produttori di alcuni sistemi difensivi che hanno ricadute sul civile, dal satellite alla navigazione, alla medicina a distanza, ai droni e così via.
Roberto?
Sì, sono d'accordo, è vero, un'occasione di rilancio. A me preoccupava questo ritornare bambino a rivedere, girare questi pamphlet, questi librettini, che da bambino per me erano come un romanzo di fantascienza e adesso sta diventando purtroppo...
E adesso ti viene l'ansia.
L'orologio è tornato indietro, il calendario è precipitato indietro, perché nel febbraio del 2022 un signore al Cremlino ha ripreso il posto che era di Stalin prima ancora dello zar e quindi inevitabilmente è così. Non è che se io oggi si parla della necessità di riarmarsi perché c'è voglia di fare la guerra, ma perché è già stata scatenata, è già stata dichiarata ed è al nostro confine da uno che è tornato prima della guerra fredda. Attenzione.
Ciao.
I carri armati erano prima della guerra.
Ciao Roberto, grazie. Dobbiamo andare in pubblicità, ma prima 30 secondi da Enzo Tambora perché mancano pochi giri alla fine del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, di Cina. A te Enzo.
Sì, quart'ultimo giro di questo Gran Premio a senso unico perché le McLaren lo stanno dominando sin dal principio. Piastri davanti a Norris, completa il podio momentaneo Russell su Mercedes, Leclerc quarto che però è tallonato da Verstappen. In sesta posizione c'è Lewis Hamilton, a voi.
Grazie, torneremo anche da Enzo Tamborra, anche se davvero sembra ormai, a meno che di colpi di scena incredibili in questi ultimissimi giri, sembra che non debba accadere niente di nuovo. Allora, 0225 1515. Ah, poi, cari indignati, voglio anche chiedervi dell'incendio dell'altro giorno a Heathrow, a Londra, perché a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre si ha ragione, e questa non è una frase mia. Il riarmo, l'Europa, il Consiglio Europeo, 0225 1515, voi tra poco in diretta l'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Quando entri in una casa in legno Wolf House, lasci fuori il mondo e puoi tornare a usare tutti i tuoi sensi. Preparati a vivere una nuova dimensione del comfort. Wolf House, fatta come il tuo io migliore.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come la ria, un pintor coloreandote il corazon con sus viejos pinceles. Ciao, sencillamente ciao. Pinto la hierba verde como la esperanza, como fruta una amarga. Y adesso un po' di blu, come la notte, y bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle.
RTL 102.5, eccoli qua i romantici che sono tornati in moda insieme ad Arabe De Palo come un pittore. La domenica dell'indignato speciale 9.39 si è concluso una manciata di secondi fa il Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Shanghai. Subito Enzo Tamborra.
Dominio assoluto delle McLaren in questo Gran Premio della Cina. Primo Piastri alla terza vittoria in carriera, secondo Norris, a completare il podio la Mercedes di Russell, in quarta posizione Max Verstappen. Diciamo che la gara lunga ha riportato sulla terra la Ferrari dopo il sprint race da sogno di Lewis Hamilton, perché abbiamo in quinta posizione Charles Leclerc e in sesta posizione per l'appunto Lewis Hamilton, ancora punti e l'italiano Kimi Antonelli che ha chiuso in ottava posizione. A te.
Grazie al nostro Enzo Tambora. Allora, subitissimo da Massimiliano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, da dove ci chiami?
Chiamo da Pisa.
Prego.
Senta, allora, io volevo solo dire che per me questa proposta dei 3 anni del riarmo dell'Europa deriva semplicemente da una politica sbagliata che ha avuto l'Unione Europea per 3 anni con l'Ucraina, nella guerra in Ucraina, senza cercare delle condivisioni, degli accordi, degli incontri con Putin. L'aveva provato a fare Macron, ma poi si è fermato tutto e adesso
così lei argomenta. Certo che ci ha provato Putin e ci ha provato Macron, è andato 2 volte al Cremlino e Putin ha detto no, io continuo la guerra. Come continua il dialogo, secondo lei?
Dopo 2 mesi dall'inizio della guerra c'era stata una possibilità di fare un accordo che è stato bloccato dalla NATO. La NATO non ha voluto che si facesse un accordo.
Ma è una cretinata totale. Non è mai esistita questa cosa qua. Questa è propaganda. No. Questo è Putin. La guerra l'ha iniziata Putin? Su questo siamo d'accordo?
Allora, la guerra l'ha provocata la NATO e poi
Va bene. Vabbè.
Grazie.
Vabbè. Si figuri, io sono cresciuto con i comunisti. Sono cresciuto con i comunisti che stavano alla propaganda del Cremlino. Figuri se mi stupisco per i fascisti che sono alla propaganda del Cremlino. Siete uguali.
L'ha studiata la storia moderna.
Molto, molto. Però non ho mai smesso di studiarla, al contrario di lei.
No, perché la storia di Maidan.
Maidan, dove sta? In che città sta Maidan?
Dove sta? Forse in Ucraina.
No, lasci perdere, in che città?
Ah, allora,
in che città sta Maidan, lei che l'ha studiato?
La strage di Maidan è Kiev, è Odessa, anzi.
È Odessa, è Kiev. Buono studio! Buona domenica.
Signori, voi...
Adesso ce la dovete spiegare, però, perché questa non lo so neanche io. Vabbè,
piazza,
Massimiliano.
Piazza Maidan, piazza
allora,
Maidan.
Mi fate dire il riarmo come dovrebbe accadere?
Dai,
il riarmo ci dovrebbe essere, ma non con questa proposta non strategica e solo per dovuta al fatto che l'Europa ha perso la guerra, praticamente.
Quale guerra? Quale guerra abbiamo perso?
L'Europa doveva fare, e la von der Leyen doveva proporre gli Stati Uniti d'Europa con un progetto che ci volevano anni a farlo, che non hanno mai fatto. Hanno fatto solo l'Europa. Non è solo l'euro, l'Europa va fatta con un unico comando, come gli Stati Uniti d'America, deve fare anche l'Europa. Non l'ha fatto, abbiamo fatto solo l'unione economica.
Ma Massimiliano, che tutti sarebbero contenti di questa cosa, perché già quando la gente, quando già sente la parola Europa, va, prendo una stupidata, i tappi, quelli che non si staccano delle bottiglie, e qui tutti col ghigno a dire è stata l'Europa.
Però Barbara, scusami, ma anche tu. Ma anche tu sbagli alla grande. La gente tutti, ma chi? Ma dove? Chi è la gente tutti? Un giorno prenderò 3 minuti e vi racconto la storia del cetriolo, perché qui continuano tutti, perché l'Europa dei cetrioli. Qualsiasi popolo civile, qualsiasi paese civile, Stati Uniti compresi, hanno delle regole. Hanno delle regole sugli alimentari, hanno delle regole sulle vongole, sui cetrioli, sui tappi, sulla plastica, su tutto. Ma l'Unione Europea non è solo quello. L'Unione Europea è un Parlamento eletto a suffragio universale, dove si votano questioni politiche e dove si è presa una posizione politica sacrosanta a difesa della Ucraina contro la criminale invasione della dittatura Putin, russa. Questa è politica. Poi uno può non condividerla. Ma non può dire che è solo economia. Non può dire che è solo economia la pandemia. Non può dire che è solo economia avere finanziato la disoccupazione. Ma soprattutto non può continuare a dire... che l'Unione Europea non ha fatto quello che non era competenza dell'Unione Europea fare, perché devolvere la competenza della difesa all'Unione Europea spetta agli stati nazionali. Sono gli stati nazionali che non hanno fatto.
Abbiamo
L'Unione Europea l'ha fatto.
Eserciti, abbiamo 27 eserciti, quello è sbagliato.
Quello è un problema degli stati nazionali, non dell'Unione Europea.
E noi dobbiamo fare
l'Unione Europea. Oh, mi sei calmo.
L'esercito d'Europa.
Sì, l'esercito. Lei intanto vada a cercare dov'è Maidan, che è una bella cosa. Ma il concetto qual è? L'Unione Europea non può dire
perché
adesso faccio un esercito
cambiare,
unico e va bene, allora parli pure liberamente.
Dai,
magari trova la strada per Maidan.
Concludi che dobbiamo passare poi a Paola che ci sta aspettando in linea. Concludi.
Io volevo concludere che questa trasmissione è veramente di parte e segue il mainstream di tutti.
Il mainstream.
Sì,
sì.
Amico mio, sì.
Siete veramente di parte.
Sì,
basta.
Sì, sì. Orgogliosamente di parte.
E anch'io
sì.
Sono
sì.
Di parte.
Sì,
ma studio e mi faccio delle idee.
Okay,
ecco,
va bene,
infatti si vede che lei è un grande studioso
alla ricerca di me.
Lei è uno di quelli. Io so quali sono le sue fonti. Guardi,
per forza, era evidente.
E la NATO e tutti, la NATO ci ha difeso. Certo. La NATO ci ha portato in tante guerre, ha generato almeno una guerra l'anno. La NATO,
sì, ma, vai a cercare tra le sue fonti.
Le
sue fronti più fonti preclare. Scoprirà che l'esercito
a me non mi difende
Massimiliano,
ti prego, a di parte lei si è perso non solo Maidan ma anche
la
difesa comune europea. La difesa comune europea, la difesa comune europea,
Massimiliano, ti dobbiamo salutare.
Ma questo ha le sue fonti che rispettabilissime.
È giusto, basta, dai, forza.
Ragazzi,
ci sono notizie dalla Stramilano, dai, basta.
I domatori di leoni stamattina. Massimiliano, ti dobbiamo salutare. A volte però essere
voi siete di parte.
Esatto, sì, a volte essere di parte è necessario.
E ci mancherebbe altro,
è
non ho capito.
Necessario.
Mio amico Formiglia ha partecipato alla manifestazione bellissima di cui abbiamo parlato la volta scorsa in Piazza del Popolo, è di parte, giusto. E io lo rispetto, è un amico, è un collega che stimo molto.
Siamo democratici per la democrazia europea e contro la dittatura, quindi contro Putin non c'è alcun dubbio.
E questa è una presa di posizione.
Ma non c'è alcun dubbio, ma soprattutto
la difesa contro la NATO, fuori la NATO, fuori l'Italia dalla NATO, che scrivono
i comunisti, i fascisti del secolo scorso, rimodernati, i nazionalisti. Però il tema che bisogna ricordare a tutti gli altri è che la difesa comune europea, questo non è messo in dubbio da nessuno sano di mente, è una difesa integrata nella NATO, non è l'alternativa alla NATO.
Certo.
Quindi dire io sono per la difesa comune europea e contro la NATO è semplicemente un nonsenso.
Andiamo da Paola. Sentiamo se è più tranquilla di Massimiliano. Paola, buongiorno.
Buongiorno, ero tranquilla, ma con questo ascoltatore che mi ha stressata, dico la verità, adesso mi piglio con un calmante.
Stai tranquilla, respira. Paola,
okay.
Di dove sei?
No, sono di Udine.
Vai.
Ma io sono una normalissima cittadina con i suoi timori e basta. E in questo senso, mio nipote di 24 anni sta esternando un suo timore. Non avrei voluto, però è così, i ragazzi parlano anche di questo e sono spaventati. Ma la mia domanda era questa, in prospettiva del riarmo di questi cambiamenti, verrebbero occupati soltanto i militari volontari o tornerebbe la Naia? Ecco, la mia domanda è questa.
No, ma questo per la verità è stato escluso anche da paesi che stanno provvedendo come la Germania e come il Regno Unito. I due governi hanno escluso il ritorno all'esercito di leva. In Italia non è stato escluso, ma perché non è neanche stato preso in considerazione l'ipotesi. Per la semplice ragione che l'esercito di leva, a parte che costa moltissimo, e comunque risponde a una guerra come quella che stanno facendo i russi in Ucraina, cioè la guerra di trincea, il mandare le ondate di esseri umani a morire davanti alla mitraglia o alle mine o ai cannoni degli altri. La difesa europea è articolata in tutt'altro modo,
richiede un'altissima preparazione professionale, e colgo l'occasione per ricordare che le nostre forze armate, che sono già impegnate in diverse aree nel mondo con impegni militari, con le armi in mano, di peacekeeper, cioè di portatori di pace, ma garanti di pace, ma si fa con le armi, non è che si fa con le predicazioni, hanno un'altissima preparazione professionale, sono molto qualificati. Portare moltissime persone a quella qualificazione è una cosa diversa. In altre parole, noi in Europa non avremo mai uno schema come quello israeliano, dove l'intera popolazione è continuamente addestrata a un'ipotesi di guerra. Questo non significa che non bisogna informare la popolazione civile, intanto trattandoli da persone adulte, cioè non prendendoli in giro, e dall'altro anche per le misure di prudenza che si possono prendere in eventualità che speriamo non si verifichi mai a casa, ma l'esercito no, non sarà un esercito di leva.
Anche perché, perdonatemi, è vero, voi adesso mi direte, sarebbe ipoteticamente, la stiamo già vedendo, una guerra ibrida, però ad esempio nella notte ci sono stati tantissimi attacchi con i droni, quindi mi viene quasi più da pensare che servano degli informatici che non dei soldati di fanteria.
Servono reti satellitari, servono aerei, i famosi caccia, no? Quelli che si alzano, quello che nei film dice sta sconfinato un aereo, si alzano i caccia. Devono avere una capacità di monitoraggio continuo, anche senza che l'ingresso, già verificatosi di un aereo ostile. Devi avere una capacità continua di monitoraggio a terra, di cyber security. Tu prima dicevi la centrale di Heathrow, in realtà non si sa, al momento non si sa niente, salvo il fatto che ha preso fuoco. Però quel tipo di cose possono anche succedere per attacchi, per cyberattacchi, cioè per attacchi informatici. Quindi hai bisogno di altissima qualificazione di questo tipo. Poi sì, come si vede anche nelle scene in Ucraina, ci sono le persone che vanno col fucile in mano. Ma attenzione, ad oggi la Russia sta prendendo, a parte sono 3 anni che prende botte da orbi dagli ucraini, sono 3 anni che prova a vincere e non ci riesce. La mortalità dei soldati, delle truppe russe è enormemente più alta di quella degli ucraini che sono gli attaccati. Perché? Perché i russi utilizzano lo schema esercito di leva, cioè buttano le persone ad andare avanti. Gli altri cercano di difendersi utilizzando anche la tecnologia, certo. Quindi non cercando di mandare le persone a morire, e questo fa la differenza anche in termini. I russi hanno perso dall'inizio della guerra 900.000 persone, di cui 250.000 morti, gli altri ritirati perché feriti gravemente,
validi,
esatto,
no. Permanenti, 900.000 esatto. Persone,
sono numeri impressionanti. Grazie Paola, comprendiamo la tensione e la preoccupazione di chi si trova ad avere 20-24 anni. Andiamo da Marco, da Livorno, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Marco, prego.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione, vi seguiamo sempre in famiglia.
Grazie.
Volevo partecipare stamattina, innanzitutto perché ho sentito delle cose quasi orribili, che reputo orribili precedentemente. Io sono per il riarmo dell'Europa, sono per una visione più grande dell'Europa, preferirei che l'uomo iniziasse a vedere di nuovo quella visione della pace totale, ma se per raggiungere questa noi dobbiamo sacrificare qualcosa nella nostra vita, anche un po' di benessere che abbiamo duramente conquistato, allora ben venga. Direi basta essere spettatori della storia, siamo anche partecipi della nostra storia. Questa è la mia idea.
Sì, tenuto presente che non è che l'alternativa è non spendo per la difesa, e quando si dice spendo per la difesa bisogna anche capire esattamente cosa stai dicendo. Per esempio, in questo momento noi italiani spendiamo per la difesa l'1,6% del prodotto interno lordo, che è molto meno di quello che sono gli impegni presi con la NATO, ma insomma comunque è una bella cifra. Però attenzione, in quell'1,6% il 35%, per esempio, è la spesa per i carabinieri. La spesa per i carabinieri, io non credo che ci sia nessuno sano di mente che pensi di cancellarla, anzi. Ho sempre sentito dire che ci vorrebbero più pattuglie, più persone sul territorio, trattamenti. Quindi, non stiamo parlando per i carabinieri sono, come noto, dei militari, se no non sarebbero nella spesa della difesa. Però molti di loro sono impiegati in attività, moltissimi di loro sono in attività, una che vedere con la guerra.
quello sta, sta comunque nella spesa. Dentro la spesa, adesso gli 800 miliardi, quella roba lì ci stanno per esempio le reti satellitali a bassa quota e a scarsa latenza, cioè con bassa latenza. Quella roba lì è fondamentale per tante cose, ivi compresa la salute, senza contare, diciamo così, la capacità di orientarsi, il GPS, sono tutte cose che hanno
che potrebbero servire anche in altri ambiti, insomma,
no,
per
sicuramente
il nostro...
servono e hanno ricadute civili, quindi okay. Bisogna non farsi fuori dalla tecnologia, ecco.
Ecco, questo è il punto. Bene così, grazie, grazie anche al nostro ascoltatore, grazie a Marco. Siete su RTL 102.5, l'indignato speciale. Tra poco faremo anche un salto alla Stra Milano. Subito Robbie Williams dal 2010. Questa si intitola Shame. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, so I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why, I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. Oh, what a shame. Robbie Williams, Shame, RTL 102.5, in chiusura quasi della prima ora dell'indignato speciale. Andrea Pamparana, Davide Giacalone in diretta da Roma, Barbara Sala da Milano, i nostri inviati. Tra poco andiamo alla Stra Milano con Fulvio Giuliani in diretta nel notiziario. Nella seconda ora, signori, dobbiamo calare le braghe in un certo senso, anzi forse nel senso letterale, perché dobbiamo avventurarci nel magico mondo di OnlyFans. La maestra d'asilo del Trevigiano, che adesso è stata sospesa dal suo ruolo appunto di insegnante perché è stata beccata con alcune foto su questo social, foto insomma non credo di nudo integrale, però probabilmente giudicate discutibili. Giusta la sospensione? Come vi rapportereste se questa situazione capitasse a voi? 02 25 15 15 a tra poco nell'indignato speciale. Ed eccoci qua, sono le 10.04, buona domenica, 23 marzo, l'indignato speciale. Come detto, torniamo a parlare di una delle notizie della settimana, questa insegnante d'asilo, una giovane donna, 29 anni, che come secondo lavoro era molto attiva su OnlyFans, questa piattaforma con contenuti per adulti. Si paga un abbonamento per accedere e vedere queste foto e video, insomma, un po' scostumati, ce n'è per tutti i gusti. È stata sospesa da scuola. Voi che ne pensate? 02 25 15 15.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel muro, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede.
Lucio Corsi ci rappresenterà l'Eurovision Song Contest. Volevo essere un duro, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale 10.08. Ho dovuto fare fuori onda un piccolo riassuntino, soprattutto a beneficio di Andrea Pamparana, che purtroppo, e qui sì, vengono fuori le sue lacune, non era pratico con i funzionamenti di OnlyFans. Ho chiesto a Giacalone di mostrargli il suo account, così almeno ne facevo uno uguale.
E sono rimasto
colpito
turbato
dalle foto, no?
Turbato dalle foto perché
guarda che Pier Nera non era male, dai, cioè, diciamoci.
Conoscevo Davide sotto altri aspetti,
insomma tutto questo perché parliamo di OnlyFans, questa piattaforma social per adulti a pagamento, forse non tutto, però so che bisogna fare un abbonamento, ma anche cifre abbastanza basse, dove poi si vedono contenuti, foto, video scollacciate. Maestra 29enne molto avvenente di un asilo nido legato ad una parrocchia, quindi immaginiamo, insomma, gestito da dei religiosi, che viene scoperta su OnlyFans. La vera domanda è: chi l'ha scoperta? Andrea.
Ma no, io ti, visto che tu sei esperta dal punto di vista teorico
e giornalistico, del, è solo proprio, certo. È proprio quello, è.
No, ma volevo capire una cosa. OnlyFans è quello dove uno, ad esempio, dice Barbara, senti, mi chiamo Pino, perché in genere uno non dice il proprio nome, vorrei vedere i tuoi piedi, metti, no?
Sì, e io ti dico caccia il grano, dico, sì, e poi ti mando il video.
Caccia il grano, sì. E ti mando il video. È quello, no?
Eh sì, è per quella roba lì.
Ho capito.
Che poi, voglio dire, si potrebbe fare anche nella vita di tutti i giorni e in una, sì, con altre,
ma,
modalità.
Ma voglio dire, non è, però, non è casuale, cioè... Non è che io giro e vedo questa e dico, ah, guarda questa che bella ragazza, ecco, o che bella signora.
Allora, una può...
C'è una richiesta proprio, no?
Non necessariamente c'è una richiesta. Ah, ecco, tu pubblichi del materiale così che la, sì, gente paga, perché, beh, poi, certo, il tuo guadagno è quello, paga per vedere. Poi, da quello che so, sempre per indagine giornalistica, perché io sono arsa dal fuoco sacro del giornalismo, ci sono le richieste. Mi mandi un video in cui, non lo so, mi dici le parolacce, e questa, se vuole, si fa pagare e ti manda a richiesta quello che richiedi. Da quello che ho visto e ho letto, insomma, questa ragazza avvenente non faceva cose troppo esose o particolari. Va anche detto che le mamme hanno difeso questi insegnanti dicendo è brava con i bambini, parliamo di un asilo, è brava con i bambini le vogliono bene, lasciatela lì. Però ovviamente qui tutti sollevano un discorso etico che probabilmente non è solo quello. Marinella, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia. Siete splendidi e vi ascolto sempre. Niente, io sono... non ho mai chiamato perché sono anche un po' emozionata in questo momento, però da ex insegnante non potevo non dire nulla, e da quando è uscito il fatto, diciamo, che riguarda questo insegnante, uh-huh, che continuo a pensarci. Allora, prima di tutto, quello che è stato detto riguardo allo stipendio di 1200 euro non è così. Evidentemente la ragazza, l'insegnante, lavora in una scuola privata, evidentemente lo stipendio è diverso. Io ero dipendente del ministero, a pubblica istruzione, quindi lo stipendio è diverso anche di partenza. E sicuramente se la ragazza diciamo, ha pensato di fare quello che insomma ha fatto, non l'ha fatto per lo stipendio, ma evidentemente perché è portata, perché magari un'altra, se vuole arrotondare, può fare anche altro. Uh-huh. Okay? Non è obbligata a fare una cosa del genere. Non entro nel merito di come lei, di com'è come insegnante, perché voglio dire, a scuola può essere effettivamente brava, come i genitori dicono. Però io da insegnante posso dire che allora anche i genitori dovrebbero sicuramente comportarsi in modo diverso, perché anche loro sono figure importanti di riferimento, fondamentali per i figli.
Cioè, stai dicendo, Marinella, perdonami, stai insinuando, sì, che c'è anche qualche mamma su OnlyFans a questo punto?
Posso dire, no, non su quella piattaforma, ma su, io ho avuto esperienze dirette proprio, perché abbiamo fatto anche poi vari incontri con i genitori per capire che quella era una cosa da non fare. Bambini di seconda elementare, bimbe di seconda elementare su TikTok in pose accattivanti, sì, tipo short molto corti con riprese dal basso col,
però quello riguarda, riguarda la gestione dell'immagine dei bambini ed è un discorso enorme, ma è diverso. Ecco, se tu avessi avuto una collega,
ma poi ci danno, scusi se la interrompo, ma anche i genitori si mettevano poi su TikTok insieme ai figli.
Ecco,
allora io
posso,
allora,
fare una domanda?
Sì.
Ma mi scusi, anche Barbara può rispondermi, avendo conoscenza giornalistica. Un bambino, soprattutto così piccolo, perché da quello che capisco questi bambini erano molto piccoli, insomma.
Certo, dalla seconda elementare.
No, quelli di cui parli tu, Marina, quelli del fatto, no, della maestra, fatto asilo, della maestra, quindi massimo, sì, 5 anni massimo.
Sì. Chi ha scoperto che questa maestra arrotondava, diciamo, il suo stipendio lavorando o esibendosi, perché di fatto si tratta di un'esibizione, su OnlyFans, pagando tra l'altro una quota? Un papà o una mamma?
Sembrerebbe un papà, sì.
Ecco, un papà. Allora, io dico... puntiamo pure il dito contro la maestra, insomma, però forse
appunto, sono d'accordo,
però non è il bambino ha detto papà, papà, guarda, guarda la mia maestra, c'ha le tette fuori. No, è il papà che si è accorto e ha detto
ammazza,
oh, ma questa non è
che
la
bocce,
mamma, ma questa non è la maestra di nostro figlio, e mi sarebbe, mi farebbe piacere parlare con loro per sapere come mai loro erano collegati a OnlyFans.
No, ma
con
infatti,
tutto il fatto che
ognuno fa quello che vuole,
farlo,
ma certo, infatti, ma siamo sempre al solito discorso e tutto. Un'ultimissima battuta.
Sì.
Se tu avessi avuto una collega che viene fuori, che ha il profilo OnlyFans e che guadagna 1.000 euro a settimana facendo vedere niente di che, però facendo vedere le chiappe al vento, che penseresti?
Ma Dio, io ho data l'età, visto che ho 65 anni.
Quando insegnavi, qualche anno fa, insomma,
sì,
quando ancora
certo,
insegnavi,
certo.
Certo.
Sì, sì, no, beh, ho finito 62, quindi non è tanto lontano. Ecco, diciamo che, cioè, sinceramente, inizialmente potrei, però poi, conoscendo la collega e sapendo come lavora, potrei dire, scusate, scindiamo le due cose. Cioè, okay. Cioè, io, vabbè, che forse c'è sempre un limite, né adesso, ma mi pare che l'ha persuaso, io non ho visto bene, però la ragazza non credo che sia arrivata.
Sì,
a un
da
punto.
Quello che ho visto anch'io, perché io non ho fatto l'abbonamento per andare a vederla, però dalle immagini pubblicate, insomma, anche perché lei credo fosse una bodybuilder, una molto fanatica della palestra, quindi insomma mostrava anche il suo corpo, proprio perché è un corpo estremamente atletico.
Beh,
e molto scolpito.
Diciamo.
Sì, sì, no, ma poi
esatto,
sai, gli atleti fanno proprio vedere il proprio corpo, i propri miglioramenti, il proprio cambiamento sul corpo. Grazie Marinella, una abbraccio.
Niente, grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao,
grazie.
Adriano, buongiorno. Adriano, buongiorno.
Buongiorno RDL, anche mia, buongiorno a tutti ragazzi.
Sì.
Non condivido giustamente questa cosa, come ha detto adesso giustamente il nostro ospite, che anche il papà è andato a vedere OnlyFans. Ma se una persona fa il suo lavoro, lo fa dignitosamente, lo fa bene, quello che fa al di fuori del suo lavoro sono affari suoi. O deve andare in chiesa tutte le domeniche per essere una brava persona. Cioè, non vedo cosa ci sia di male se questa maestra ha fatto questa cosa qui in un sito poi a pagamento, giustamente. È la cosa sua, viva Dio. Non deve essere una cosa che sembra da discriminare o essere bigotti. Io la penso così, insomma.
Fino a un certo punto.
Sentiamo, certo, vai Davide, vai.
Fino a un certo punto. Allora,
sì.
Perché tutta questa, diciamo, discussione ha preso l'impostazione tipicamente moralistica. Allora, le impostazioni moralistiche non vanno da nessuna parte. È vecchia come il mondo. C'era un bellissimo film con Alberto Sordi, che faceva il censore moralista, naturalmente gestiva un bordello. Ancora la settimana scorsa in Ungheria, tra quei parlamentari che hanno detto qua non si fa il gay pride, hanno beccato uno nel pieno di un'orgia gay.
Non riesce neanche a dirlo, pensa,
sì,
come
no,
bigotto.
È normale, voglio dire, è vecchia come il mondo, che i più grandi moralisti poi sono quelli che hanno qualche problema. Però attenzione, quello è il moralismo, poi c'è anche la morale, però. Perché?
Certo.
Perché è una questione di questo tipo, cioè ci sono cose che tu puoi fare liberamente, ma possono non essere compatibili con la funzione che svolgi, per la quale sei pagato. Faccio un esempio fuori dai moralismi. Io, diciamo, lavoro per una banca che raccoglie i risparmi delle persone, no? E quindi il mio mestiere consiste nell'andare in giro e convincere a dare i soldi privati. Così la mia banca li investe, vedrà signore che negli anni lei riuscirà a guadagnare, eccetera, eccetera. E questo faccio il mio lavoro, onestamente, ma pare che io sia anche bravo. Poi però smetto di lavorare e faccio parte di un club contro i raggiri bancari, in cui spiego che questa cosa è una gran fregatura, per il semplice motivo che tra inflazione e cali di borsa, se hai bisogno nel momento sbagliato, finisci con rimetterci un sacco di quattrini. Quelli della banca mi chiamano e mi dicono arrivederci, lei se ne va. È abbastanza normale che sia così.
Però se io sono bravissimo in entrambi i ruoli, a dire bianco
no.
E poi a dire nero,
no.
Brava.
No.
Ci
no.
Vuole una coerenza.
Io ti licenzio perché danneggi la mia immagine, ma questo non c'è alcun dubbio. E ho tutto il diritto di licenziarti. Ora, se li vado a insegnare in un asilo parrocchiale, Non significa che i parrocchiani non guardino le chiappe e le tette altrui, anzi i parrocchiani si moltiplicano e fanno i figli soprattutto ispirandosi, diciamo così, nella vita e trovando motivi di eccitazione. Però è ragionevole che, diciamo così, l'organizzazione locale della parrocchia dica sì, ok, d'accordo, diciamo, pure noi guardiamo le chiappe, ma non di quelli che lavorano per noi. Ci sta, è abbastanza diciamo, anche rispettoso dell'autonomia di ciascuno. Il problema si porrebbe e avrebbe un sapore anche giuridico diverso per la scuola pubblica, nel senso che se io sono un dipendente pubblico, qual è il confine esatto tra l'immagine dell'insegnamento e la mia libertà, che non è la libertà sessuale, perché quella è tua, fai quello che ti pare, è la libertà di mostrare i quarti di bue a pagamento. Allora questo effettivamente diventerebbe un problema più sottile. Però la parrocchia, secondo me, è abbastanza grossolano, cioè ti possono dire: guardi, no, per carità, questo non si può fare.
Sì, no, fin lì ci si può arrivare, però finché non la beccava nessuno, va bene.
Vabbè, certo, come qualsiasi cosa,
capito,
anche lo spacciatore.
Capito, e siamo sempre lì, basta che lo fai ma non si sappia. Adriano, ti devo salutare perché dobbiamo andare.
Però,
sì, velocissimo.
Però sicuramente questo papà che ha visto questa cosa è uno
zuzzone.
Che va a Donine tutte le sere.
No, non vado Nino. No, anche questa roba qua. Queste robe
allora,
mi fanno arrabbiare.
Il papà che guarda va a Donine, quella che mostra
no,
la mia
esatto.
Allora,
queste semplificazioni. Allora, ti dico una cosa. In questi giorni in cui si parlava, mi spiace che tra due minuti dobbiamo andare a parlare del Papa e poi mi pento e mi dolgo dei miei peccati subito. Però in questi giorni in cui si parlava di questa vicenda, mi sono arrivati tantissimi messaggi in cui mi dicevano: ti piacerebbe avere un insegnante per tuo figlio che fa la prostituta? Questa non faceva la prostituta, faceva vedere le sue chiappe sode. E quindi il signore che la sera guardava i piedi su OnlyFans o qualsiasi altro centimetro di pelle nuda che non fosse quella della sua legittima consorte, ma magari è pure separato, quindi liberissimo di farlo, non è uno che va a donnine. Quindi non semplifichiamo. E anche le battute che sono maschili al 99%, ce l'avessi avuta io una maestra così, sono disgustose.
Esatto,
quindi
esatto.
Anche grazie. Ciao Adriano, un abbraccio.
Ciao, buona giornata, grazie a voi.
Ciao.
Grazie ancora.
Adesso, signore, perdonami, ci colleghiamo con Tommaso Angelini, che è appena arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, perché lo sapete, una buona notizia che è stata data ieri nel tardo pomeriggio, oggi intorno a mezzogiorno credo verrà dimesso finalmente Papa Francesco dopo 38 giorni di degenza. Tommaso, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. La notizia l'avete data voi praticamente, perché era quella che poi si aspettavano tutti quanti i fedeli. Ce ne sono tantissimi, tra l'altro qui in questo momento al Policlinico Gemelli siamo nel piazzale all'interno di fronte alla statua di Giovanni Paolo II, dove poi aspettiamo insomma mezzogiorno, dove Papa Francesco si affaccerà da una delle finestre qua del Policlinico Gemelli per salutare tutti i fedeli che sono presenti qui. 5 settimane, 38 giorni di ricovero per Papa Francesco, questa era una notizia che volevano tutti quanti dopo insomma il suo ricovero il 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Ieri i medici hanno parlato di condizioni stabili ormai da 2 settimane e insomma hanno parlato anche della voglia del pontefice ieri e negli scorsi giorni di voler uscire, di voler tornare a casa, di voler tornare a Santa Marta con i fedeli. Ecco, riguardo invece al periodo in cui il Papa dovrà rimanere fermo, ieri i medici ci hanno spiegato che si tratta di 2 mesi di convalescenza, ma che a Santa Marta non sono richieste strutture particolarmente complicate per assicurare le condizioni del pontefice. Quindi staremo a vedere, e soprattutto c'è da capire anche per quanto riguarda gli impegni pubblici del Papa, perché nei prossimi giorni ce ne sono molti, tanto per citarne uno c'è la Pasqua, ma soprattutto anche per quanto riguarda i fedeli, e poi anche la visita dei reali inglesi qui in Italia.
Bene così, torneremo da te Tommaso, perché appunto nelle prossime ore aumenterà sicuramente il numero di fedeli o anche soltanto magari di curiosi che verranno lì per vedere affacciarsi il Papa. E lì veramente finalmente dopo 38 giorni capiremo anche le sue, insomma capiremo, avremo un pochino più il quadro della situazione chiaro rispetto alle sue condizioni di salute. Grazie a Tommaso Angelini, tra pochissimo ancora voi allo 0225 1515. Vi leggo un paio di messaggi al 378 378 1025. Mostrare i quarti di bue al pubblico, Davide, sempre esemplare, è stata davvero un'immagine come posso dire, Davide? Non lo so. Qualcuno dice: essendo una scuola privata possono licenziarla. Beh, verissimo, perché appunto non è una scuola statale. Lì probabilmente ci sarebbe stato un atteggiamento, un comportamento diverso. Ma se non ho letto male, anche qui adesso ci si sta interrogando dalle parti del ministero come eventualmente gestire casi simili. Tra poco ancora voi. 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Quando entri in una casa in legno Wolf House, lasci fuori il mondo e puoi tornare a usare tutti i tuoi sensi. Preparati a vivere una nuova dimensione del comfort. Wolf House, fatta come il tuo io migliore.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. Bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
We are young, il disco dei Fan qui su RTL 102.5 alle 10.35 nella domenica dell'indignato speciale. Gli amici via sms 378-378-1025 ovviamente si rifanno alle citazioni bibliche. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Probabilmente allora non dovrebbe parlare nessuno. E poi siamo alla mercificazione del corpo della donna, Vangelo, pardon, siamo alla mercificazione del corpo della donna oggetto che per professione o per arrotondare lo stipendio mette in vendita il suo corpo. Lo mette in mostra, questo, lo mette,
sì,
in mostra.
Anche questo è un luogo comune. Allora, ci può essere l'induzione, infatti il reato in Italia, mm-hmm, è l'induzione, sì, o la costrizione alla prostituzione,
lo sfruttamento,
no?
Sì,
sfruttamento è una, pensiamo, particolare, cioè per esempio anche se tu affitti l'appartamento, l'induzione è la, cioè, costrizione, cioè sei il pappa, cioè è un mestiere diverso dall'affittare l'appartamento. Questo è, ovviamente quando ricorre questa condizione siamo di fronte a un reato, si persegue eccetera eccetera. Per il resto sono anche le libere scelte, eh. Puoi apprezzarle, puoi non apprezzarle, puoi, la maestra mi pare che entri totalmente nella libera scelta, puoi apprezzarlo o non puoi apprezzarlo, tanto è vero che non è che mica sei obbligato ad andare a guardare o sei obbligato a pagare, però se paghi ci vuoi andare. Ricordatevi che quella che mostra e quello che guarda sono soci nella medesima commedia, che è la commedia che va in onda da sempre. Non saprei dirvi quando ci si vestiva con le pelli degli animali, ma da quando si è appresa, diciamo, la capacità di tessere, uh-huh, e di vestirsi, sì, è sempre stato così. Il vestito della donna è diverso. Io esco qualche volta d'inverno a freddino, esco col cappotto e la sciarpa, uh-huh, e incroci delle signore, delle fanciulle che hanno la camicia sbottonata e si intravede il bordo del reggiseno, liberissime di fare, ma non mi dicono che sentono caldo, perché non è vero. Però è un gioco eterno che va bene così, che se ciascuno sa stare, ovviamente nessuno deve abusare del gioco per dire: siccome mi hai fatto vedere 10 centimetri in
no,
più,
no, ti
e
prego,
allora,
non sono più appunto, tempi per dire queste cose.
Appunto, quindi come tutto questo entra nell'illecito, per il resto è tutto assolutamente normale. Naturalmente, se io sono un asilo parrocchiale, posso dire sì, sarà tutto normale, ma è tutto normale da un'altra parte, nel senso che qua non lo fai. Così come se io ho fatto prima l'esempio della banca, ma del resto potrei farvi il generale antimilitarista, il generale iscritto all'associazione per il disarmo globale. L'esercito potrebbe dire: scusi generale, adesso con tutta la buona volontà, però lei non può fare tutte e due le cose. È normale, è tutto assolutamente normale. Ho l'impressione che in tutto questo, diciamo, fiorire di moralismo, cioè A, il non sapere di cos'altro parlare, B, un successo poderoso della maestra, straordinario, che le auguro anche che abbia portato un significativo incremento del fatturato da quelle parti, diciamo, complimenti vivissimi, e a tanti l'occasione di dire, sì, qualche cosa che esprima giudizio sugli altri, ma insomma non ce n'è questo impellente bisogno.
Allora, prima di andare da Gianluca che è collegato con noi, dobbiamo collegarci ancora con la Stramilano, il nostro Luigi Santarelli, è pronto il collegamento? Forse, eccolo, Luigi Santarelli, a te. Eccolo.
Sì, eccoci, buongiorno, mi date la linea esattamente nel momento in cui sta partendo la Stramilanina da 5 km, ecco il colpo di cannone. E se ci seguite in radiovisione vedete alle mie spalle partire la Stramilanina da 5 km, partita in ritardo rispetto alla partenza prevista alle 10 per la quantità di persone che hanno corso la Stramilano classica da 10 km. Ci troviamo ancora in Piazza Duomo, 55.000 persone hanno partecipato all'edizione di quest'anno, numeri incredibili nonostante la pioggia, nonostante il tempo. Ecco i partecipanti che partono da Piazza del Duomo per un percorso, sì, che attraverserà tutta la città di Milano, e poi 9.000 hanno già completato la mezza maratona da 21 km. Vi stiamo raccontando minuto per minuto tutti gli avvenimenti della 52esima edizione della Stramilano di quest'anno, di cui con grande orgoglio e grande piacere anche quest'anno siamo radio ufficiale. Barbara, Andrea, Davide, linea a voi, tanto ci risentiamo più tardi.
Esatto, grazie a Luigi Santarelli dalla Piazza del Duomo di Milano. Abbiamo visto insomma l'Astra Milanino, questi 5 chilometri se la prendevano con calma ma legittima, sì. Ma è proprio lo spirito della, di questo tipo di competizione, 5 chilometri è una passeggiata, peccato solo veramente, lo diciamo da questa mattina, per il tempo brutto, che però non ha impedito a tantissime persone di partecipare. Anche,
no, però io mi aspettavo, sì, il nostro Luigi in
tenuta da corsa,
in tenuta da corsa, che correndo un po' affannato, se vogliamo,
abbiamo una squadra di RTL 102.5 composta da alcuni colleghi allenati e anche da alcuni ascoltatori che hanno vinto i pass e che Fulvio tra l'altro aveva intervistato prima. Torniamo all'indignato speciale con Gianluca al telefono allo 02 25 15 15. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per aver accettato la mia chiamata.
Prego.
Niente, beh, in merito a questo discorso qui, più che altro la cosa che ritengo, diciamo, assurda è il fatto che si debba sempre pontificare su quello che si fa al di fuori dell'ambito lavorativo. Non capisco perché, se effettivamente una maestra è capace, è in grado di viene apprezzata anche dai genitori e dai bambini stessi, solamente perché fa qualcosa che per ipocrisia, dal mio punto di vista, non è accettato dalla società, ma in realtà non è accettato il fatto che hai la tua indipendenza e quindi lo fai come vuoi tu rispetto a come dovrebbe essere fatto tramite agenzie o altri enti che fanno la stessa cosa ma semplicemente in ambiti diversi, perché anche riprendendo il discorso dell'oggettificazione del corpo femminile eccetera, se io accendo la TV e guardo qualsiasi sorta di pubblicità di profumi, di intimi o di qualsiasi altro oggetto corporeo, la prima cosa che comunque compare è un corpo femminile bellissimo, scolpito, che o è intimo o è nudo, che serve semplicemente pubblicità. E allora, quello va tutto bene ed è accettato perché tanto è in pubblicità e quindi va bene, però una ragazza che decide di fare la stessa cosa senza però dover essere seguita da agenzie o da
Io non credo che qui la discriminante sia l'agenzia, la televisione,
Certo,
la discriminante è che quella ogni mattina abbraccia mio figlio mentre lo accoglie all'asilo e la sera prima era lì a fare magari uno spettacolino, non lo so, io con le fruste in mano, non so cosa faccia nel dettaglio questa signora.
Però nel senso, qual è il problema? Nel senso che non penso che nessuno di noi, quando va a casa, soprattutto se ha una compagna o un compagno, semplicemente arrivino a casa, si stringano la mano e poi vadano a dormire. Quindi presumo che comunque
c'entra. Perché allora, scusa, allora se mamma e papà, perché non, adesso, perdonami, non confondiamo la sessualità di mamma e papà, perché allora hanno figli e non va bene. E quindi di cosa stai parlando? Noi che andiamo a casa e non ci stringiamo la mano?
No, nel senso che comunque anche una persona che non lo mostri, diciamo, a pagamento, però metti caso che semplicemente io ho finito lavoro, voglio andarmi a divertire e voglio andarmi a discoteca e fare ciò che voglio, semplicemente solamente perché non stai vedendo quello che sto facendo, allora va bene.
E torniamo sempre al solito punto, si dice.
No, ma lascia perdere, questo non è il solito punto, questo è l'idea che il sesso sia peccato, il sesso è il peccato.
Esattamente.
No, ma è quello che sta dicendo lei.
No,
perché infatti mi mette sullo stesso piano. No, ma infatti mi mette sullo stesso piano chi mostra a pagamento, ammetterà che è una cosa diversa, no? Dal volontario o dalla volontaria, diciamo,
o dal caso, perché talvolta succede per caso.
Oppure a pagamento, che è un'attività scusi un attimo. Che è un'attività lecita. E dice: certo. Però vedi, lasci perdere, ma diciamo, così lo fa a pagamento, però poi. Anche ciascuno di noi, no? Fa sesso, diciamo così, magari uscendo da un luogo recreativo. E che c'entra?
Certo,
mica il sesso che è il peccato. Il tema è l'attività di mostrare a pagamento è del tutto coerente e compatibile con l'essere maestra in una parrocchia? A giudizio dei parrocchiani, no.
mi sembra anche abbastanza ragionevole, cioè, non è che mi sembra però, così strano.
Da quello che però si diceva prima, in realtà molte mamme avevano difeso la donna dicendo che in realtà era un'ottima maestra e quindi di non doverla sospendere.
Sì, sì, però
quelli
guardi,
che hanno sospesa non sono stati i genitori.
L'ho letto anch'io le cronache, però il bisogna sempre stare molto attenti. È come la storia prima, se parla d'Europa, sai, la gente dice le mamme la difendono. E lì quelli che hanno sollevato il problema sono assai più numerosi di quelli che per ipocrisia dicono il contrario. E hanno sollevato il problema perché dicono questa è una scuola parrocchiale e diciamo francamente vorrei un ambiente, una condizione diversa. C'hanno ragione, c'hanno torto, non lo so, i figli sono messi in un'altra parte, il problema si risolve, uno li porta.
Ma infatti adesso questa sospesa metteranno di una suora e siamo tutti d'accordo. Ciao,
no,
grazie
detto,
Gianluca.
C'è la Monaca di Monza, c'è una serie di precedenti notevoli.
Riccardo, benvenuto.
Da Biella, RTL anche mia.
Bravo, Riccardo da Biella, ti abbiamo sentito. Eccoti qua, benvenuto, sì. Prego.
Allora, no, il sesso non è peccato, grazie al cielo, partendo da questo presupposto, e sono d'accordo con Davide che stai fuori tema. Cioè,
però attenzione, il sesso non è peccato, però no, se noi prendiamo le sacre scritture, il sesso non è peccato, quindi allora mi scomodate la parrocchia, l'asilo parrocchiale, eccetera, eccetera, non è peccato all'interno del matrimonio ai fini della procreazione, o è stato recentemente sdoganato il sesso libero?
No, le sacre scritture, Barbara, sono state scritte quando il matrimonio neanche esisteva.
E quindi qual era l'unione che rendeva santa?
Era un uomo e una donna, okay. salvo la Genesi, salvo l'idea che il frutto del peccato fosse cosa? Siccome l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, mm-hmm. Il fatto che l'uomo creasse l'uomo era la sfida, era il frutto proibito, cioè la capacità di riprodursi nella ragionevolezza. Ma a parte questo elemento, il resto non c'è il matrimonio nella Bibbia. La Bibbia piuttosto ha una serie di miracoli che non sono quelli che poi della narrazione, che era anche dell'epica romana, Romolo e Remo sono figli di una vergine, era piuttosto che nella coppia affiatata potessero nascere i bambini, quello era il miracolo, quando lei aveva 90 anni,
ecco.
E lui 110, era la fertilità. Il miracolo, ma non c'era l'idea del peccato.
Okay.
Naturalmente c'era, siccome voi sapete che la Bibbia racconta molte pagine di guerre, di scontri, l'appropriazione della terra altrui coincideva in cosa? Trasformare in schiavi i maschi giovani, gli altri li ammazzi, i maschi giovani e ingravidare le loro donne, questo sì c'è, però a partire un'altra.
Beh, usciamo però dalle sacre scritture e arriviamo ai giorni nostri.
Ho fatto un casino, con l'esordio del sesso peccato ho fatto un casino.
Ecco, c'hai scatenato su sta roba, però perdonami Riccardo.
Ho fatto esattamente il contrario di quello che volevo fare, perché per me il tema è interessante, sì. Smarcarmi da tutto il discorso religioso, proprio perché come diceva giustamente Davide prima, il tema interessante che questo fatto di cronaca tira fuori è quello di dire, esiste la possibilità o la necessità, più che possibilità, di creare un codice deontologico per chi, per chi insegna, per chi
ma adesso
è un educatore.
Valditara vedrai che lo fa, un codice etico per gli insegnanti.
Ma secondo me un senso ce lo può anche avere, ma non per OnlyFans, i seni e le natiche, insomma, non è quello il tema, secondo me. Perché molto più banalmente, io sono giovane, sono tra l'altro coetaneo, 29enne della ragazza in questione. Purtroppo, secondo me, si è persa un po' quella cosa. Io quando vedo un professore in giro, un mio ex professore del liceo, anche se ci collaboro professionalmente in alcuni ambiti progettuali sulla città, gli do del lei. E quando questa persona mi dice, no, ma dammi del tu, io sono in imbarazzo perché mi riconosco un'autorevolezza, perché era un'autorità. Sono d'accordo anche con l'insegnante che prima diceva i genitori pensassero a fare i genitori, ma i genitori pensassero a fare i genitori e i professori pensassero a fare i professori, dare il numero, mandarsi messaggini WhatsApp, scambiarsi l'Instagram, tutte cose che gli insegnanti millennial della mia generazione fanno,
sì.
Nella convinzione di fare una cosa buona per avere un rapporto più umano e inclusivo con i ragazzi, secondo me crea una stortura, perché come puoi avere un ruolo di autorevolezza di punto di riferimento per dei ragazzi giovani.
Ok, però questa maestra, siccome il suo, diciamo così, il pubblico, la sua utenza aveva al massimo 5-6 anni, io sì. credo che...
Per questo che però non è un problema.
Ok.
Infatti volevo proprio arrivare a dire facendo finta che questa professoressa sia la migliore professoressa, questa maestra fosse professionalmente adattissima, che è l'altro canone, no? Professionalità, autorevolezza. Certo. Ma diamo per scontato che sia super professionale. A livello di autorevolezza, siccome gli scolari a cui si rivolge sono piccolissimi, il fatto di avere OnlyFans, Instagram e fare non è un problema. Semmai questo problema si pone, e per me lo è, e questo voleva essere il mio intervento, quando i ragazzi sono più grandi, scuole medie, scuole superiori, perché lì, anche senza OnlyFans, anche con un normale profilo Instagram, come può essere il mio, faccio una vita normale, vado a bermi una cosa in più, si vede che magari ho la camicia più sbottonata perché ho avuto una serata un po' più movimentata, in quel momento io rischio che il ragazzo dice ah vabbè, ma fa quello che faccio io, e la prof, ciao prof, e quindi si perde quel velo di autorevolezza. Questo è un tema, okay, secondo me, da mettere al centro.
Sì, ok. Tu avessi un figlio che va all'asilo e scopri che la maestra è su OnlyFans, va bene.
Che ne frega.
Ok, perfetto. Dai, secondo Riccardo.
Barbara, a me piacerebbe che il figlio, che ormai questi ragazzi sono molto avanti, no, rispetto a quello che eravamo noi all'epoca, eccetera, dicesse: papà, però sei un bel maiale, sei un bel porcone, perché sei andato a guardare
a 5 anni.
Però a 5 anni come fa? Ma non può dire una cosa di questo tipo, non può pensarla.
Però bisogna arrivare alla preadolescenza.
Capito?
Io insisto sul concetto che tutto è stato scoperto.
Certo, anch'io insisto su quello, mi fa ridere.
Padre, cioè,
ma è la cosa bellissima, è quello che leggo, quello che dice: al gay pride si vede di peggio, quegli altri dice nei seminari ci sono i pedofili, ma arrestateli tutti, non buttatevi, fate quello che volete. Ma che c'entra? È una questione completamente diversa, cioè che senza che nessuno abbia commesso nessun reato, senza che nessuno poi è compatibile, quello che ha detto adesso il nostro ascoltatore. In qualche modo ci sono funzioni che richiedono qualche autorevolezza. Ecco, tutto qua, diciamo. È solo per questo che non pubblico le mie foto con la gay.
Certo. Insomma, in realtà tu stai molto bene, sei molto tonico.
Non le hai mai viste, perché non ho mai pubblicate. Quindi...
Sentite, vi leggo questo messaggio, poi abbiamo un altro collegamento con Luigi Santarelli dalla Stramilano. Io, preside di scuola cattolica, devo dare certe garanzie ai genitori che mi affidano i propri figli. Sono costretto a licenziare chi non corrisponde ai principi della scuola, qualunque essi siano, e su questo ci possiamo anche dargli ragione. Sicuramente il fatto che fosse una scuola cattolica ha influito moltissimo. Attendiamo le linee guida etiche e morali del ministro Valditara.
Come che arriverà... le scritture delle circolari, spero di nuovo.
Ma se che adesso hanno tolto anche la Schwalis, adesso non so come li scriveranno, dovranno farle una per lei e una per lui. In diretta da Milano per l'Astra Milano, Luigi Santarelli.
Eccolo. Ciao, sì. Barbara, ciao Davide, ciao Andrea, stiamo correndo. Più o meno, insomma, camminando insieme ai partecipanti della Stramilanina. Signora, il suo entusiasmo è travolgente.
Grazie.
Quanto si è allenata per la Stramilanina di oggi?
No, oggi è una passeggiata che facciamo normalmente con la nostra associazione.
Molto bene, quindi voi siete un po' poco atletici. Lei si è portato tutte le riserve in caso di maltempo.
C'ho i pacchi gara di 4 persone.
Perfetto, tutti alcolici per riprendersi dopo la corsa. Ci vediamo dopo, ragazzi, ciao.
Ciao.
102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
È stata una seconda ora dell'indignato speciale ricca di soddisfazione. Abbiamo bisogno però di riequilibrare con i sentimenti. Stevie Wonder, 1984, I Just Called to Say I Love You.
To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No. Wedding Saturday within the month of
Call to say love you 1984, il Millennium Meet, per chiudere l'indignato speciale di questa domenica 23 marzo, ricca di collegamenti, il Gran Premio di Formula 1, l'Astra Milano e poi Tommaso Angelini, che anche adesso ci aggiornerà in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma, dove tra un'oretta circa dovrebbe prima affacciarsi a una finestra e poi essere dimesso Papa Francesco. Davide Giacalone, grazie, a domani.
Grazie a voi, buona domenica.
L'indignato speciale Andrea Pamparana, domenica prossima, ciao.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Grazie a chi si è occupato della regia, Andy Ceccarelli a Roma, Pio Ingenio e Gigi Resta a Milano, da Barbara Sale tutto, ultime notizie adesso con Max Viggiani, prima però dobbiamo fare dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamo Wolfhaus, da oltre 50 anni realizza in tutta Italia case di legno di design fatte su misura, moderne e all'avanguardia. Avere una casa in legno Wolfhaus è facile e veloce, sul sito wolfhaus.it trovate tanti modelli divisi per stile e range di prezzo, oppure potete partire da un vostro progetto. Sarete seguiti in ogni passaggio dai consulenti Wolfhaus presenti in tutta Italia e in meno di un anno avrete completamente finita la vostra casa in legno Wolfhaus, bella, confortevole e sicura. E quindi informatevi su wolfhaus.it. È davvero tutto, buona domenica con RTL 102.5.